alla seconda domenica di Pasqua, e la seconda domenica di Pasqua forma con il giorno di Pasqua un unico grande giorno. Domani è il compimento della ottava. E in breve, qual è il significato della ottava? Quello di ricordarci che la risurrezione non è un evento statico, immobile, compiuto del passato. La risurrezione è un evento dinamico, è quel fatto che vuole diventare la forma, il contenuto, lo scopo di tutta la storia dell'uomo. Quindi, che la risurrezione non si compia, e voi capite cosa intendo, il giorno di Pasqua, ma la domenica successiva, significa non che il giorno di Pasqua abbiamo celebrato solo parzialmente la festa e domani celebriamo l'integrazione di quello che manca. Chiaramente non è questo. È un altro, è il rapporto fra l'eterno e il tempo. La risurrezione è l'uomo che abbandona la tirannia del tempo, i limiti del tempo, tutto quello che fa parte di una storia di tristezza, di insoddisfazione, di incompiutezza, ed è già, se lo vuole nella fede, nel battesimo, ineluttabilmente orientato verso l'eternità. Ecco lo scopo dell'ottava, ricordarci che la risurrezione è un evento compiuto in Cristo e in compimento per tutti e in tutti coloro che credono in Lui. Ecco perché quanto mai opportunamente domani ci sarà, oltre che una fortissima intonazione eucaristica, e lo vedremo nel Vangelo di Giovanni, anche una fortissima sottolineatura missionaria. Domani vedremo questi due elementi congiunti in una grande sintesi. Veniamo alla Domenica della Misericordia, prima di entrare nell'ascolto del testo. Sono bastate pochissime settimane di esercizio del ministero petrino del neovescovo di Roma per accorgerci che ci ha già dato il contenuto di tutto quello che dirà negli anni futuri: la misericordia. In ogni omelia, catechesi, è sempre ritornato il tema della misericordia, con una caratteristica però, per chi legga attentamente, perché a differenza di Papa Benedetto, beh, qui si vede il docente, che diffondeva la sua idea riprendendola, spiegandola, questo concentra, il metodo dei gesuiti, sapete, ho studiato da loro quindi so come fanno, è di concentrare e di buttare, ma con uno scopo pedagogico, che colui che è raggiunto dall'annuncio elabori poi personalmente tutto un suo cammino. Quindi il Papa Benedetto ha questo stile, nel senso più bello della parola, la provocazione. Io vi dico, voi ascoltando venite, volevo dire Francesco, ecco bravo, hai superato il test, e Francesco appunto ha detto, come stile a colpire, ma non per emozionare, per deporre, per così dire, un seme di parola che poi abbia compimento nell'ascolto accogliente. Quindi se uno ascolta senza pregiudizi e con pazienza, porta con sé una forza che poi dà frutto anche successivamente. Qual è la sottolineatura della misericordia? Questo, che dire che Dio è misericordioso è dire che Dio ha compassione. E dire che Dio ha compassione significa Dio è fedele, perché la misericordia, già nell'Antico Testamento, altro non è che il rinnovo continuo dell'alleanza. Il Dio che perdona è il Dio che, a differenza dell'uomo, resta fedele alla parola data, alla sua alleanza, come dice Dio stesso, per mille generazioni. E poi, recentemente, la misericordia vince sempre. Questa è un'altra caratteristica di Papa Francesco. Cosa vuol dire che la misericordia vince sempre? È la risurrezione detta in breve. Ha già vinto la misericordia. Chi non la accoglie non provoca nulla sulla vittoria della misericordia, che è stata la risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù è la misericordia che vince, perché cosa ha fatto Gesù? Ha perdonato. Ha preferito dare piuttosto che prendere la vita. Qual è la risposta di Dio a chi si comporta così? Dare la vita eterna in abbondanza senza fine. Quindi la risurrezione è la risposta che Dio dà a coloro che sanno perdonare, a coloro che hanno compassione. Quando uno rifiuta la misericordia non è che revoca il potere del giorno di Pasqua, non è che nega quanto è accaduto il giorno di Pasqua, impedisce semplicemente che gli effetti del giorno di Pasqua divengano attivi nel suo cuore. Si chiude, ecco il peccato del mondo di cui parlerà anche il Vangelo di Giovanni. Papa Francesco questo l'ha detto molto chiaramente. La misericordia vince sempre, la misericordia è divina, la misericordia è divina, dovremmo capirlo meglio, la domenica della divina misericordia. Non ce ne sono tante di misericordie, domani ci soffermiamo su quella divina, andrebbe letto così, la misericordia quando c'è viene sempre da Dio. E le misericordie che gli uomini offrono altro non sono che frammenti dell'unica vera reale misericordia, che è divina, come divino è il perdono, come divina è la riconciliazione. Fissare lo sguardo non sulla misericordia di Dio, ma sul fatto che la misericordia è solo di Dio. E quando un uomo riesce a essere misericordioso, in quel momento è attivo in lui l'effetto della risurrezione. Questo per dire domani, no? Il confluire di due grandi temi, ma però vale la pena che li ascoltiamo dalla parola di Dio. Quindi adesso invochiamo lo Spirito e procediamo alla lettura dei testi. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Dattore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella fatica riposo, nella paura rimarro, nel pianto conforto, con luce grandissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua porta nulla è di buono, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che sono in te condividono i buoni santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e verande, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine di Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Rendete grazie, Signore, perché è buono il tuo amore per sempre.
Rendete grazie al Signore perché è buono il suo amore per sempre.
Dite Israele il suo amore per sempre. Dica la casa di Aronne il suo amore per sempre. Diccano quelli che temono il Signore il suo amore per sempre.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e Egli ci illumina.
Benedetto la casa del Signore e l'uomo. Il suo amore è per sempre.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Ecco, Domani la preghiera è decisamente pasquale, ma anche molto semplice. Dio di eterna misericordia, questo c'era già da secoli, quindi non è stato introdotto dal dono che ci ha fatto Papa Giovanni Paolo II, che nel ritorno della festa di Pasqua accendi la fede del popolo a te consacrato, accresci la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendano con degna intelligenza da quale lavacro sono stati purificati, da quale spirito rigenerati, da quale sangue redenti. Ecco, è un concentrato, troppo, c'è veramente da dire, hanno voluto, coloro che l'hanno composta, fare convergere in una sola invocazione. Noi ci limitiamo a qualche sottolineatura originale. Che cosa chiediamo? Dunque, la festa viene presentata come un ritorno, e un ritorno che ha uno scopo, accendere la fede. Questa è l'originalità. Si potrebbe dire ravvivare la fede, rinnovare la fede, suscitare la fede. No, accendere la fede. E non è casuale che l'autore abbia scelto proprio questo verbo, che è il verbo tipico del fuoco, tipico dello Spirito Santo. Per dire che cosa? La fede è essere incendiati dal fuoco dell'amore di Dio, che ha il potere di fondere il credente con colui nel quale si crede. Quindi viene indirettamente data una definizione di fede come comunione operata dall'amore di Dio, che infiammando il cuore rende il cuore incandescente come è incandescente il fuoco. Quindi è un'immagine del fatto che, uno, la fede è sempre risposta. La fede è sempre risposta a un dono di Dio, a una supplica di Dio. Secondo, la fede non è una cosa, è una potenza. E potenza significa modifica colui che la subisce. Cosa fa lo Spirito di Dio nel credente? Opera che il suo cuore si apra e abbracci il Signore Gesù. Lo stesso che è accaduto con Tommaso, anche se lo Spirito non viene menzionato, ma è stato menzionato prima. Ricevete lo Spirito Santo ed è un cuore che si incendia dentro un contesto ecclesiale. Teniamolo presente dopo. Terzo, essere incendiati significa capire sempre di più, gioire sempre di più, ma desiderare sempre di più. La fede è quel dono che, se posseduto, rende perennemente insoddisfatti del possesso che si ha, per nostra fortuna e benedizione. Perché qualora fossimo contenti della fede che abbiamo, vuol dire che Dio non è infinito e che noi siamo presuntuosi da ritenerci essere già al capolinea, mentre infinite, sempre più grandi, sono le sorprese e i doni di Dio. Il resto lo lasciamo perché occorrerebbe una, due, tre ore solo per questi. Veniamo alla prima lettura degli Atti degli Apostoli. L'esordio. Notate che la prima insistenza non è chi opera questi prodigi, molti segni e prodigi. La prima indicazione che ci dà la precisione di Luca storico è fra il popolo. Quindi il luogo dove i prodigi avvengono è importante come coloro per mezzo dei quali i prodigi avvengono. Cosa ha voluto dire Luca? Che c'è sempre una dimensione comunitaria là dove c'è qualcosa di grande. La solitudine sia determinata dall'orgoglio, sia determinata dalla mancanza di aperture, di familiarità. Questo è un fatto tipico di Luca, eh? Ricordate i discepoli di Emmaus, è stando insieme che rivedono Gesù nella loro casa, ma è stando insieme a Gerusalemme che poi capiscono che è veramente risorto. Ecco, non ci può essere un cammino solitario se si tratta di assistere ai prodigi operati dallo Spirito. Anche per una ragione molto elementare, che lo spirito del risorto è spirito di misericordia, di perdono, dunque di unità. Anche se l'unità è debole, è sempre quella la premessa per le cose grandi. È meglio essere deboli ma insieme che non da presuntuosi forti ma da soli. Quindi nel popolo, per opera degli apostoli, ecco, per opera degli apostoli. Quindi ci viene già detto che la Chiesa, siamo agli inizi della vita della Chiesa, nasce proprio come quello che Gesù si era augurato, il lievito dentro la massa. La vocazione della Chiesa non è dunque di temere il mondo, ma di andare verso il mondo con un criterio, con un dono che non viene dal mondo. E anche Luca ce lo dice, e tra poco lo vedremo. Poi, tutti erano soliti stare insieme, ci risiamo. Anche qui non dice stare insieme per delle cose grandi, anzi dice per stare insieme nel portico di Salomone. Si è molto speculato, no? L'accenno al portico di Salomone. Forse vuol proprio dire solo un'indicazione geografica, però Salomone ci fa venire in mente la sapienza. La sapienza. Allora, che cos'è la sapienza? È trovare le cose grandi nel posto giusto. Quindi essere sapienti vuol dire stare in quel popolo dove stanno anche gli inviati di Gesù, cioè stare nella Chiesa. Ecco, adesso vi dicevo prima, nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Può sembrare abbastanza, non dico contraddittorio, però abbastanza conflittuale. Se io esalto qualcosa, implicitamente mi farebbe piacere fare parte di quello che esalto. Se esalto una università, mi piacerebbe essere o uno studente o un docente di essa. No, se esalto una comunità, mi piacerebbe essere parte di essa. Invece qui la reazione è contraria, eh? Li esaltavano, ma nessuno osava, che verbo forte, associarsi a loro. Ma perché? Cioè, scopo della Chiesa è avere le porte aperte, scopo della Chiesa è invitare tutti a entrare, missione della Chiesa è dire anche voi fate parte, e qui, Luca insiste, nessuno osava. La spiegazione viene immediatamente dopo, accompagnata anche da un però, che è quasi la giustificazione che Luca dà di quel versetto un po' enigmatico che ha appena scritto. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore. Perché Luca dice nessuno osava associarsi, però, che vuol dire in realtà, tuttavia, non è che quelli rimanessero soli, ma anzi crescevano in modo esponenziale, perché era il Signore stesso che li aggiungeva al suo corpo risuscitato. Luca, che è tutt'altro che un ingenuo, che conosce bene le fatiche e i conflitti. Se noi prendiamo gli Atti degli Apostoli per presentarli come il documento, quanta retorica è stata fatta. La Chiesa delle origini, a quei tempi, e la Chiesa povera, e la Chiesa dove c'era tutto in comune. Abbiamo, dopo poche pagine, l'esempio di... Ho i nomi. Anania e Safira. tutto in comune, no, loro invece se ne erano già tenuti una cospicua parte, quindi cioè, non è proprio che fosse tutto, c'erano già allora le divisioni, c'erano già loro le invidie, c'erano già loro le donne, le vedove che sobillavano i giudei contro gli apostoli e c'erano già le discussioni su chi doveva servire alle mense, al punto che gli apostoli dicono, vabbè, noi non possiamo trascurare le preghiere, e poi arriva Paolo e poi succedono i tumulti e poi la lapidazione di Stefano e poi le persecuzioni. Cioè, se uno dice che gli altri, oh, quella chiesa là, no, era la chiesa di tutti i tempi, proporzionati con tutti gli elementi di santità che abbiamo anche oggi e tutti i limiti che continuano anche oggi. Ma allora, che cosa ha voluto dire Luca? Ha voluto dire che la chiesa non è la comunità di quelli che si autoeleggono perché trovano in sé virtù sufficienti per poter dire è giusto che io vi appartenga. La chiesa è la raccolta che il risorto fa di quali categorie? Ammalati, sulle tucci e barelle. Quindi è il Signore che convoca alla Chiesa perché la Chiesa è nuova umanità in via di guarigione. La definizione che oggi Luca ci lascia della Chiesa è l'umanità che ha iniziato ad essere guarita per entrare nello stato di salute perfetta nel giorno della nostra risurrezione. Nel giorno in cui si compirà definitivamente anche per noi il mistero pasquale. E mentre la malattia e queste categorie venivano regolarmente emarginate, non considerate, in quel portico di Salomone trovano la loro casa. La Chiesa è il luogo dove il Signore raduna tutti gli ammalati, quelli che hanno bisogno del medico, per fare loro grazia e per cominciare a condurli a quella vita nuova di cui il battesimo e l'appartenenza alla Chiesa è soltanto l'inizio. E poi questo miracolo dell'ombra di Pietro, che Luca descrive in pochissime parole, l'ombra passa, anche solo quell'ombra li guariva. Non è una magia, è il contrario. Luca sta relativizzando molto le tecniche di miracolo per dire che quando c'è la fede anche l'ombra, che è la cosa meno causata, perché la causa il sole è una superficie, ha un effetto benefico. Perché? Perché ovviamente non è né Pietro, né la sua carne, né la sua parola, né il suo mestiere, né la sua eloquenza, ma è Pietro posseduto dal risorto. Dunque è il risorto stesso che per mezzo di Pietro ha un effetto benefico su tutti coloro che credono. Questa è una grande teologia del ministero petrino. Quindi te lo diciamo Papa Francesco, no, ce lo sta dicendo lui a noi, ce lo sta dicendo lui a noi. Ma vi ricordate anche Papa Giovanni in quello che è stato impropriamente chiamato il discorso della luna, quando ha dato una carezza ai vostri, prima dice la mia persona conta niente, è un fratello che per grazia di Dio e della sua divina provvidenza è diventato padre, la mia persona conta niente. Allora Luca, attraverso il miracolo dell'ombra di Pietro, sta già invitando i credenti a concentrarsi sull'essenziale e ad abbandonare la visione meschina di chi vuol fare della Chiesa una questione di uomini. Quello sì, l'altro no, quello è più forte, quello è meno forte, quello è più efficace, no. Quando c'è la fede è il Signore che si sa servire perfino di un'ombra, anche perché a guardare bene Pietro non è consapevole dei miracoli che accadono, è la sua ombra. Di conseguenza, sembra ancora radicalizzare Luca, non c'è la consapevolezza di Pietro opera un miracolo, no, Pietro passa. E in quel passare, che è il passare di un apostolo, il risorto è efficace. La conclusione, la folla delle città vicine accorreva portando malati. Ecco, qui alla fine Luca, dopo aver fatto questa lunga premessa, può dire: tormentate da spiriti impuri e malati, venivano guariti. Cioè, la Chiesa, la comunità del risorto, è il luogo in cui comincia per ogni uomo l'ingresso nella vera vita. Quindi è un luogo di guarigione. Dentro la Chiesa ci sta volentieri chi è sempre accompagnato dalla consapevolezza di dover venire guarito. Se non abbiamo la consapevolezza che siamo malati, che il Signore sta recuperando da un mondo di peccato a una vita gioiosa, perde di significato il ministero della Chiesa. La Chiesa è quel luogo, quel popolo di Dio, quella comunità in cui anche le cose più apparentemente insignificanti, un'ombra, diventano importantissime. Non perché sono quelle cose che sono, ma perché sono una comunità abitata dalla nuova potenza del risorto. Mi ha sempre colpito Don Milani quando, avendo problemi anche con alcune autorità ecclesiastiche che non si dimostrarono a quei tempi né lungimiranti e in altri casi anche giuste, oggi si sanno queste cose, a chi lo sollecitava: sei ricco, sei di una famiglia di tradizioni molto benestanti a Firenze e Milano, esci dalla Chiesa, abbandoni la Chiesa. Come risposta disse semplicemente: e quando ho peccato, mi perdonate voi? Chi mi perdona? Quindi trovò il motivo per non abbandonare una chiesa che avvertiva matrigna, per usare un termine del cardinale Ercaro, che sentiva anche ostile, proprio perché? Perché sapeva di essere malato, che rompere con la chiesa avrebbe voluto dire non avere più il principio della guarigione e con esso della gioia e della pace. Sono contenuti che troviamo qui, in questo breve ma denso frammento lucano. Veniamo al Vangelo di Giovanni, che come sempre riserva delle profondità e degli squarci luminosi difficilmente dominabili. Ci facciamo sempre le domande di rito: come, chi, con chi, quando, dove? Quando? La sera di quel giorno, il primo della settimana. È chiaro, è la domenica, o meglio, noi la chiamiamo la domenica come il giorno del Signore, ma qui proprio l'inizio del nuovo tempo, tempo che conclude la settimana, ma tempo aperto, squarciato in direzione dell'eternità. Mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Dunque, non sono chiuse le porte perché hanno paura, è il luogo dove la paura li ha condotti che ha chiuse le porte. È una finestra ma che ha un suo significato, non vuol dire che loro si sono asserragliati, eccetera, vuol dire che il luogo in cui stanno è un luogo isolato. È un luogo isolato, certo, loro hanno paura e si sono nascosti, ma quel luogo in cui si trovano è esso stesso, è proprio anche chiuso. Quindi Giovanni, mettendo prima questo particolare, ha voluto dire: sono in un luogo ermeticamente chiuso, ma anche in quel luogo Gesù può arrivare. E infatti venne Gesù, sette in mezzo. Ecco, questo verbo, stare in mezzo, dà proprio l'idea non solo di uno stato in luogo, ma anche di una presa di possesso. Si potrebbe anche tradurre prese definitivamente il centro. Cioè Gesù proprio si colloca nel centro, lo prende, lo fa suo, e da quel centro, che è sempre un centro di irradiazione, qual è la parola che viene? Pace a voi. E il gesto che accompagna questo che non è un augurio, ma una dichiarazione, è mostrare le mani e il fianco. Ecco, perché Giovanni congiunge tre cose: il centro, la pace, i segni della passione. Per dire questo, che la pace proviene sempre da un incontro con il crocifisso risorto, dove il risorto fa vedere il valore della croce, e la croce è il passaggio dove Gesù è giunto alla risurrezione. Per Giovanni il risorto non annulla la croce, la rivela. Rivela il potere dell'amore. Secondo Giovanni è l'amore che non può morire. Gesù, che sulla croce muore per amore, grazie proprio all'essersi offerto sulla croce in un movimento d'amore, ha provocato la risurrezione. Perché l'amore è Dio, e Dio, come sappiamo, non può morire. Questa è l'idea di Giovanni. Quindi Giovanni, cioè, non è che lui dica sì, la risurrezione è la festa dopo il momento del dolore. Anche, però, la croce, secondo Giovanni, non la possiamo dimenticare. Il risorto non è colui che ci fa dimenticare la croce, ci fa dimenticare il Venerdì Santo, quello sì, cioè il dolore, il buio, quello sì, la tomba, quella sì, la morte, sì, quella sì che ce la fa dimenticare, ma non ci fa dimenticare la croce. Perché? Perché è stato proprio l'essersi caricato del mondo vecchio, che il mondo vecchio in lui è diventato mondo nuovo. Dite? Cioè, dove, questa è l'idea di Giovanni, lo so che è un pochettino insolita, ma è decisiva e fondamentale, dove che il mondo condannato a morte dal peccato, il mondo separato definitivamente da Dio, il mondo dell'inferno, dov'è che concretamente questo mondo ha cominciato ad essere primizia di vita eterna, di risurrezione? Dove? Non bisogna avere dubbi, solo ed esclusivamente in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Pertanto, ogni inizio, anche per noi, ogni novità, anche per noi, non può non passare e non diventare una, associarci, un partecipare a quello che lui ora è. Il risorto chiede di avere fede in lui, perché noi, legandoci a lui, possiamo cominciare come lui a non essere più lievito vecchio, ma lievito nuovo. E questo è molto importante. Dov'è che concretamente il mondo dell'uomo di Adamo, lontano, chiuso a Dio, è avvolto dalla morte, ha cominciato ad essere diverso? Chi è risorto dai morti? Gesù, e lui solo. Pertanto la pace non può che venire da un rapporto personale di fede con lui. Gesù non ci lascia la via della pace, lui è la pace. O si diventa lui, ecco lo scopo della fede, o altrimenti per noi la pace resta solo un miraggio. Quindi la risurrezione nella visione di Giovanni non ha un valore esemplare. Ecco, vediamo, è capitato a lui, capiterà anche a noi. Dice molto di più: se vogliamo che avvenga anche a noi ciò che è accaduto a lui, dobbiamo fare un esodo da noi a lui. E questo esodo è la fede. Questo esodo è la fede. Lo scopo della fede è sostituire la nostra vita vecchia con la vita del risorto. E chi ci porta la vita del risorto? Chi ci porta la vita del risorto? Lo Spirito Santo. Ecco perché il grande protagonista, insieme a Gesù, di questo brano evangelico è lo Spirito Santo. È la Pentecoste giovannea, cioè che non accade come nei sinottici, Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, ma Pasqua e Pentecoste sono una cosa sola, per dire l'unità fra ciò che è accaduto a Gesù e ciò che è destinato a noi. Tutto Gesù nel suo mistero pasquale ha fatto per creare le nostre condizioni di vita nuova. La croce è stato l'estremo e definitivo servizio a ciascuno di noi, perché la smettiamo di essere mondo vecchio e diventiamo nuova creazione. Vite? Ecco, Giovanni è Giovanni, però questa è un'idea molto importante. Quindi i discepoli a questo punto credettero, gioirono. E anche questa è una caratteristica di Giovanni, che lui, quando deve dire che qualcosa si compie, scomoda la gioia, che è sinonimo di fede, sinonimo di visione, sinonimo di carità. Non è quel sentimento emotivo. L'omelia di ieri mattina, che Papa Francesco ha fatto di nuovo con i giardinieri e Netturbini, nella casa di Santa Marta, che sta diventando una parrocchia, una chiesa parrocchiale, mai così frequentata, molto bello, ci trovo un pochettino prima, a fare un po' di preparazione alla messa, il Papa è lì dietro, in una sedia da qualche parte, poi ha detto, ieri mattina, entusiasmo, non è l'entusiasmo sciocco, anche nella squadra di calcio, torna il vecchio tifoso del San Lorenzo, anche nello stadio i tifosi sono entusiasti. La gioia cristiana è un'altra cosa, cioè è sentirsi compiuti e sottratti all'incognita del domani. La gioia è proprio questo, cioè sono compiuto, tutto è compiuto. Gesù sta parlando anche di me quando dice questo, e mi sta dicendo come colui che è atteso nella stessa vita che lui già sta vivendo. Allora la fede, ci sta proprio dicendo Giovanni, non è un credere che, ma è prima di tutto un credere in, un abbracciare, uno stringersi, un accogliere, un lasciarsi perdonare. E che Giovanni abbia detto che gioirono ci permette anche un'altra riflessione. Se appare colui che è stato abbandonato, che è stato tradito, che è stato rinnegato, umanamente parlando, la prima reazione è di paura e ci si trova davanti alla dimostrazione è colui, ma non ci sono rimproveri nelle parole del risorto. Quindi la gioia è che Gesù ha patito tutto per fare nuove tutte le cose, e i discepoli sono i primi che vengono introdotti nella novità di tutte le cose, e una di queste novità è il peccato non deve essere più peso della gioia che è stato dissolto dalla risurrezione del Cristo. Ecco la misericordia. Che uno sperimenta realmente la misericordia lo vede concretamente, perché il rimorso e la coscienza dei suoi peccati non sono superiori alla gioia di dire: il Signore mi cerca, e prima ancora che io chieda perdono, già il desiderio di chiedere perdono è una prova che lui già mi ha perdonato. In questo il curato d'arte, padre Ciampio da Pietrelcina, il San Leopoldo Mandic e San Giovanni Nepomuceno, che sono quattro grandi patroni dei confessori. Sapete che anche esiste Giovanni Nepomuceno, gesuita?
Non manca nessuno di questi santi.
No, non manca nessuno di questi santi. Sono santi patroni dei confessori. Ecco, tutti avevano un elemento comune. Santa Teresa non è patrona dei confessori, pur essendo dottore della Chiesa. Tutti questi santi avevano sempre una convinzione, una: quando il peccatore ha voglia di andarsi a confessare, è già stato perdonato. Cioè la voglia del perdono è già un effetto del perdono. Ecco perché sono gioiosi e Giovanni non ha voluto dare spazio al rimorso, non perché fossero degli sciocchi o della gente che fa finta di niente, fa finta di niente, non tocca certi temi, perché vedere il risorto avevano davanti agli occhi la visibilità della dissoluzione del peccato del mondo che non aveva avuto presa sul risorto. Se Gesù è risorto vuol dire che il peccato di cui era caricato non lo ha schiacciato, dunque loro sono molto più veri come perdonati che non come peccatori, perché come peccatori fanno parte del mondo prepasquale, come perdonati fanno parte della vita eterna. Ecco il motivo della gioia giovannea. Siamo solo ai primi due versetti, mancano 5 minuti, si impone una scelta. Del resto abbiamo sempre detto che Giovanni è sempre Giovanni. Gesù dice loro di nuovo pace a voi. Perché lo dice due volte? La spiegazione è nelle parole che seguono. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Non c'è missione senza la pace del risorto, ma non c'è neanche pace del risorto senza la missione. Ecco che Papa Francesco ha un verbo prediletto, l'avete già sentito, uscire verso le periferie. Ma le periferie non sono quelle attorno alla città, le periferie sono quelli che non hanno il centro che è Gesù Cristo. Lui sta al centro. Periferico è chi non ha ancora con il Signore un rapporto di tipo di perdono e di misericordia come quello che hanno vissuto i discepoli. Allora, la missione è proprio questa. Come il Padre ha mandato me, io mando voi, non vuol dire, ecco, adesso io riproduco con voi l'invio che io ho avuto dal Padre. No, vuol dire una cosa molto molto più profonda. Il contenuto della mia venuta, la mia missione, è la vostra. Dove sarete voi, lì sono io. Ecco, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Dando una definizione indiretta a Giovanni di missione. Che cos'è la missione? Portare ad ogni uomo il Padre che ama fino alla follia. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi, in fin dei conti, la missione ecclesiale si riduce a questo. Dire a tutti gli uomini, il Padre di Gesù è il Padre tuo. Ritorno alle parole chiave di Giovanni, Dio mio, Dio vostro, Padre. Anche Tommaso gli dice, Signore mio e Dio mio. Dopo Maddalena, molto dopo, con itinerario diverso. E poi subito dopo lo Spirito Santo. Ecco, diciamo prima, che cos'è lo Spirito Santo? È rendere attuale il crocifisso risorto come misericordia che trasforma il mondo. La missione è non dare un Dio dicendo Dio esiste, la missione è portare Dio dicendo ti trasforma, ti cambia, comincia tutto nuovo se lo vuoi. Che cosa serve? Non servono atti di dolore particolarmente feroci o declamati. Non ne ha fatto nessuno Giovanni, no, non ne ha messo nessuno, non ne ha messo nessuno, anche perché il dolore è perfetto quando l'amore mi avvolge. È solo quando io sento che colui che ho offeso mi ama ancora che io avverto tutta l'indegnità morale di averlo offeso. Ma a parte questo, Giovanni vuole dire che l'amore di Dio è un amore che previene e l'accoglienza del quale sta alla radice di tutti gli atteggiamenti veri che possono esserci nella vita cristiana. Qual è allora la missione della Chiesa, ma anche l'atteggiamento primo che si richiede al credente? Accogliere il perdono di Dio. Non c'è altro rapporto con il Dio vero al di fuori del perdono che ci ha dato in Gesù Cristo. Se è vero che non c'è via
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che Gesù dica così di sé, lui che è, come lo presenta Giovanni Gesù all'inizio del Vangelo? L'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, vuol dire non c'è via che giunge al Dio vero al di fuori del figlio immolato che ti ha fatto vedere quanto gli sei caro, al punto che ogni tuo peccato è perdonato purché tu sia insieme a lui. E questa conclusione delle parole di invio in missione è: a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Vanno inteso nel modo giusto, non vuol dire adesso vi do l'arbitrio, voi avete il potere, usatelo pure, con i buoni sarete buoni e con i cattivi e non... no, è una sottolineatura del fatto che il potere che Gesù dà agli apostoli di rimettere i peccati è un potere reale, veramente consegnato a loro. Non sono dei funzionari, sono la presenza del Cristo che perdona. Naturalmente Dio si augura solo una cosa, che ogni peccato possa essere perdonato. Quindi non va inteso in senso restrittivo, alcuni li perdonerete, altri no. Va inteso in un senso di investitura solenne: il potere che voi avete è veramente il potere del risorto dato alle vostre mani, ma ricordatevi, siete ministri del crocifisso risorto, siete ministri dell'agnello di Dio che ha patito tutto purché l'uomo si lasci perdonare, come va intesa, nella luce giovannea. Siete i ministri del Dio che ha trasformato la morte causata dal peccato in inizio di vita nuova. Quindi, se siete ministri di Cristo, non potete essere che ministri di misericordia. Dobbiamo fermarci, il resto lo faremo Tommaso, però ricordiamoci le parole di Papa Francesco, del primo Angelus. Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Però vanno capite bene, il perdono sconvolge, il perdono non ha ragioni, così come non ha ragioni Dio. Uno che voglia trovare le ragioni per cui Dio è Dio o per cui Dio esiste, non intraprenda questa impresa, che tanto non ci arriva. Ecco, allora il perdono è una cosa gratuita in quanto divina, così come realmente è gratuito Dio. Chiedere perdono, noi crediamo che sia la cosa più facile, farla facile, perché stiamo pensando al perdono come un atto giuridico, come una dichiarazione, come scrivere su un foglio i peccati, poi leggerli quando diciamo è troppo facile, troppo comodo, abbiamo in mente il perdono come un atto giuridico. Però pensare veramente il perdono, che è, ma che cosa rappresento io per il Signore? Ma che mistero grande io sono davanti ai Suoi occhi, se purché il dono della Sua vita mi arrivasse, ha voluto patire tutta la Sua passione, perché io non fossi escluso dalla festa che il Padre prepara fin dall'eternità per me. Ecco, cioè accettare il perdono è una cosa molto molto difficile, perché noi vogliamo sempre avere delle ragioni, noi vogliamo sempre partecipare e codeterminare gli atteggiamenti degli altri. Facciamo un dono a uno, abbiamo già ipotizzato la gratitudine, perché io gli ho fatto il dono, quindi lui deve. Noi vogliamo sempre invece tacere, non comprendere, contemplare. Il perdono è questa la cosa più difficile. Accettare la gratuità di Dio che sfugge a ogni nostra ragione, a ogni nostra razionalità, è la cosa più difficile, perché si realizza nel nostro cuore una vera e propria battaglia tra colui che ci suggerisce il maligno di dire troppo bello per essere vero, troppo comodo per essere degno di Dio,
è invece Dio che ci mostra la sua croce come unica parola che lui ripete. Pensiamoci e vedremo che non è poi così vero e così facile essere gioiosi perché si è stati perdonati. Qui sì che Santa Teresa avrebbe molte, molte, molte cose da insegnarci, ma dobbiamo concludere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre del Cristo risorto, vi rallegri, vi dia la gioia del suo perdono e della sua misericordia, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sabato prossimo, a Dio piacendo, a Santa Teresa.